Nella pagina di Isaia il Signore ci pone dinanzi ad una serie di promesse. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo. Essi vedranno la gloria del Signore. Allora il Signore Dio promette che il deserto si trasformerà in un frutteto meraviglioso, e promette che proprio di lì, in quel frutteto lì, passeranno i figli di Israele che saranno liberati dalla condizione di schiavitù babilonese. Quindi ai figli di Israele Dio promette che muterà la loro sorte, da deportati a rimpatriati, da schiacciati schiavi a liberi. E la parola di Dio parte così, lo abbiamo sentito. Ci mette davanti le sue promesse. Ora, cosa interessa a noi venire a conoscenza delle promesse di Dio? Ci interessa perché queste promesse educano i nostri desideri. E perché questo? Perché è innegabile che la nostra radice di uomini ha un desiderio che ci porta a conoscere, un desiderio che ci porta a stabilire delle relazioni buone con gli altri, un desiderio che ci pone a spenderci per il bene, perché questo mondo esca un po' migliore. Sappiamo però che i desideri hanno bisogno di essere educati, hanno bisogno di essere orientati. I nostri desideri hanno bisogno di essere resi più grandi. Perché? Perché noi stessi, lo vediamo, abbiamo a che fare con desideri meschini, con desideri malvagi, disonesti. E quindi questi desideri possono bloccare quella bontà che c'è in noi, quel tanto di buono che sgorga in noi. Mi chiamo Beppe, sono di Cremona. Posso dire di essere nato in una famiglia con dei sani principi, dove mi insegnavano ad andare sempre in chiesa, a frequentare buone amicizie, ad essere educato con le persone che mi stavano vicine. Fino all'età di 13 anni io sono stato sempre obbediente. All'età di 14 anni conobbi un certo tipo di amicizie con le quali cominciai a frequentare l'ambiente delle discoteche, a bere vino e poi a bere bevande alcoliche, e tornavo a casa alle 2 o alle 3 di notte, ubriaco, sconvolto. Nello stesso tempo lavoravo in un panificio dove conobbi altri ragazzi con i quali cominciai a fumare marijuana, e per molti anni sono andato avanti così, bevendo e fumando. I miei genitori non sapevano nulla. Avevo 17 anni quando incominciai a fare uso di eroina. Mio padre lo venne a sapere. Così un giorno venne da me, mi alzò le maniche della camicia e vide le mie braccia segnate dagli aghi delle siringhe che usavo. Mi mise delle condizioni. Se volevo continuare a vivere in casa, dovevo smetterla di bucarmi, se no avrei dovuto prendere la mia strada. Presi su una borsa e lasciai la mia casa e andai a vivere con un mio amico che al tempo spacciava droga. Mi inoltrai per quella strada che non abbandonai se non dopo 10 anni, facendo cose assurde, rubando e sperimentando anche il carcere. E lì dentro, in carcere, mi domandavo che cosa stavo facendo della mia vita e il dispiacere che avevo provocato ai miei genitori. Voi vedete il perché noi abbiamo bisogno della parola di Dio, perché questi desideri del cuore si rafforzino, perché i desideri che noi coltiviamo nel cuore siano desideri grandi, non meschini, desideri grandi con cui poter vivere, non vivere meschinamente, con cui tener vivo il cuore, non spegnere il cuore, e con cui sperare in qualcosa di meglio. Ma dicendo queste cose uno potrebbe dire, beh, io ho sperato, ma guarda che le cose non sono migliorate, eh? Perché allora sperare? Meglio smetterla di sperare, meglio smetterla di crederci. E noi dicendo queste cose, noi entriamo nella stessa situazione di Giovanni Battista, stessa, precisa. Sei tu colui che deve venire oppure ne dobbiamo aspettare un altro? Che vuol dire? Sei tu il Messia in cui dobbiamo sperare oppure dobbiamo smetterla di crederci, di sperare? Vedete che Giovanni Battista è colto nel dubbio della speranza. Sei tu, sei tu. E Gesù non risponde con delle argomentazioni, ma fa un elenco di fatti. Ciechi, storpi, sordi, lebbrosi guariscono, si mettono in cammino. Cioè hanno una seconda opportunità. La loro vita cambia. Dove il Signore tocca, entra la vita, guarisce. E allora sperare o smettere di sperare? Il Vangelo ci invita a mantenere la speranza. Perché? Perché? San Giacomo Apostolo, nella seconda lettura, ci dice che il contadino, pur se aspetta dei mesi tra la semina e il raccolto, lui, il contadino, continua a sperare. Perché? Perché sa che c'è il seme nel terreno e perché sa che quel seme è buono, è fecondo. Ebbene, tornando al discorso dei segni che Gesù dà al Battista, è necessario continuare a sperare, perché il seme è gettato. La qualità del seme è ottima e noi abbiamo riconosciuto il seme. Sappiamo che è un seme vero, autentico, si chiama Gesù Cristo. Siccome Gesù Cristo è stato gettato dentro la storia, siccome le sue parole sono risuonate in mezzo a noi, siccome noi abbiamo visto le sue opere, abbiamo visto che i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo, queste cose le abbiamo sentite e udite e allora noi siamo sicuri, questo seme è stato gettato nella nostra storia. Sperare, certo sperare. I fatti che Gesù elenca non hanno trasformato il mondo. Eppure, quei piccoli segni sono sufficienti perché noi consideriamo il mondo non più come malato inguaribile. Gesù non ha promesso di risolvere i problemi della storia con dei miracoli, non l'ha promesso. Ha promesso qualcosa di più forte, il miracolo del seme, la laboriosa costanza del seme. Il regno dei cieli si può paragonare a un granello di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano tra i suoi rami. Il miracolo del seme. La laboriosa costanza del seme con cui Cristo ha iniziato. Ma seme che diventerà albero, un tutt'altro modo di essere uomini. Un seme di fuoco è sceso dentro di noi e non si spegne. Desideri di bene, iniziative di pace, voglia di pace, voglia di amare, spazi di fratellanza, impegni di bene, amicizie sincere, incontri di gioia. Sta a noi moltiplicare questi segni. Sta a noi, mettendo tempo e cuore nell'aiutare chi soffre, nel risollevare chi geme. La fede è fatta di due cose: occhi che sanno vedere oltre l'inverno del presente e la speranza laboriosa del contadino. Fino che c'è fatica, c'è speranza. Beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Gesù portava scandalo e lo porta anche oggi. Non stava con la maggioranza. Ha cambiato quel volto che si credeva di Dio, il Dio vendicativo. Ha ribaltato le regole del potere. Ha messo la persona prima della legge. Ha fatto del perdono il volto autentico del cuore. Ha messo me sul gradino del servo per innalzare il bisognoso al gradino del prossimo. E tutto l'ha fatto con dei mezzi poveri. Il più povero è la croce. Gesù, un uomo solo, con un pugno di amici di fronte a tutti i mali del mondo, di fronte a tutte le cattiverie del mondo. Beato chi lo sente come piccolo e fortissimo seme di speranza che vive e geme nel cuore dell'uomo. È l'unico miracolo di cui noi abbiamo bisogno. Cristo nei cuori, vivo è, vivo. L'unico miracolo di cui abbiamo bisogno. Lo sappiamo. È difficile la pace, è gravoso il volersi bene, è faticoso il comprendere, è sfibrante lo sforzo della fedeltà, è pesante il saper rispondere agli altri sempre con la bontà, è laboriosa l'armonia, rischioso il perdono. Di fronte a tante difficoltà, a queste difficoltà, Beato chi sente Gesù come piccolo e fortissimo seme di speranza che vive e geme in cuore. È l'unico miracolo di cui abbiamo bisogno. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri. Incominciamo da qui ad applicare quello che stiamo dicendo. Ci rendiamo conto di quanto sia difficile il non lamentarsi gli uni degli altri. Se teniamo conto che la fede è fatta di due cose: occhi che sanno vedere oltre l'inverno del presente e la speranza laboriosa del contadino. Se teniamo presente queste due cose, ce la facciamo a non lamentarci gli uni degli altri. Possiamo portare le sofferenze del quotidiano senza diventare risentiti nei confronti degli altri, di quelli che non ci hanno aiutato abbastanza o che addirittura ci hanno buttato addosso un peso in più. Possiamo farcela. E se ce la facciamo, è iniziato un tutt'altro modo di essere uomini, se ce la facciamo.